siamo pronti ancora una volta a suggestionarci con l'Egitto e quindi la storia di questa civiltà meravigliosa che scopriamo sempre attraverso la voce di un egittologo, il nostro amico che lavora, lo ricordo come sempre, al Museo Egizio di Torino con noi, Federico Bottigliengo, benvenuto.
Grazie Alessandro, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, pronti per parlare ancora una volta di Tutankhamon e la sua tomba? Perché, diciamolo, Federico, non si finisce mai di scoprire e di imparare da questa realtà che ancora comunque non è chiara, perché si continua ad esaminare la tomba di Tutankhamon.
Sì, effettivamente sì, è così. Tra l'altro, appunto, è strano, nel senso che tutte le volte che si parla della tomba di Tutankhamon si va a finire inesorabilmente a parlare del suo corredo, ma della tomba in sé diciamo che le chiacchierate sono sicuramente in numero minore, quindi si conosce benissimo a menadito il corredo. E poi però si finisce per mettere un po' in ombra il contenitore di questo straordinario
tesoro. E dentro lì, diciamolo, che c'è scritto veramente di tutto, una vita, no, di questo faraone.
Ma allora, rispetto ad altre tombe reali che sono sicuramente più conosciute, sono più visitate, perché devi anche sapere che nella tomba di Tutankhamon non è così facile accedervi, non è che sia aperta tutti i giorni come altre della Valle dei Re. Ecco, ci sono meno iscrizioni, meno decorazioni, perché verosimilmente la tomba in cui è stato sepolto non è proprio la sua autentica, propria di destinazione, ma apparteneva a un altissimo dignitario della corte reale che si chiamava Ai e che poi è diventato il suo diretto successore al trono. E quindi, dato che Tutankhamon è morto, come ben sai, come tutti sanno, molto giovane, e quindi non c'è stato il tempo di predisporre l'intera sua tomba, come normalmente accadeva, i faraoni facevano costruire e preparare per disporre una tomba nel corso degli anni del regno, e lui è morto troppo giovane, quindi non ce n'era una pronta per lui, quindi il vecchio, perché era molto anziano per l'epoca dignitario, lo ha fatto seppellire nella sua tomba. E poi lui, questo Ai, ha preso la tomba che doveva essere di Tutankhamon, quindi c'è stato uno scambio di sepolture. Quindi Tutankhamon è stato sepolto con un tesoro straordinario, strepitoso, in una tomba, come dire, di tono minore. Le decorazioni infatti non si trovano sulle pareti di tutte le camere della tomba, che tra l'altro è anche abbastanza piccola, diciamo che potrebbe corrispondere a un nostro appartamento di 100 metri quadri calpestabili, ed è suddiviso in questa modalità, quindi si accede attraverso una scalinata di alcuni gradini, se non ricordo male sono intorno ai 15, una quindicina di gradini, poi c'è un corridoio, e questo corridoio porta a una sorta di lunga e rettangolare anticamera. Questa anticamera conteneva una parte del tesoro reale di Tutankhamon, quella parte dell'anticamera erano custoditi circa 700 oggetti, tra cui 3 letti funerari e i carri del sovrano, che erano stati smontati e depositati proprio lì. A fianco dell'anticamera c'è una piccola stanzetta laterale in cui erano custoditi oggetti come unguentari, profumi, di trucchi, del cibo, le vivande che erano per il sovrano, e invece al fondo dell'anticamera si poteva accedere poi alla camera sepolcrale in cui era custodito il sarcofago reale, e a fianco di questa camera sepolcrale ce n'era un'altra in cui era custodito tutto il resto del tesoro, quindi tutti gli oggetti più pregiati. Ebbene, l'unica sala dipinta è proprio quella che custodiva la mummia del sovrano stesso. E lì le pitture che cosa ci raccontano? Ci raccontano il viaggio molto stringato del sovrano dal mondo dell'aldiquà al mondo dell'aldilà. La lettura delle pareti è la seguente, cioè la prima parete è quella est, dove si vedono le immagini del corteo funebre di tutti i grandi dignitari che come dire, accompagnano il defunto nel mondo dell'oltretomba. Poi la scena principale è nella parete nord, in cui si vede il grande dignitario Ai, che ormai è diventato faraone, quindi rappresentato con le vesti regali, nell'atto di porre omaggio a Tutankhamon e di conferire un rituale. Questo rituale si chiama il rituale dell'apertura della bocca, che permette al sovrano defunto di risorgere a nuova vita nel mondo dell'aldilà. Il sovrano quindi arriva all'oltretomba, abbraccia il dio Osiride, che è il come dire, il sovrano del mondo dell'aldilà, dopo essere stato accolto dalla dea Nut, l'antica dea del cielo, che rappresenta un po' in questa immagine divina il mondo dell'aldilà sintetizzato nel suo corpo. E poi, dopo aver abbracciato Osiride, continua e prosegue il suo viaggio, perché nella parete ovest è rappresentata la barca del dio Sole, che attraversa nelle ore della notte il mondo dell'oltretomba, e quindi lui entra nella barca come se fosse un nuovo dio Sole per risorgere nell'aldilà. Poi c'è ancora una piccola scenetta nella parete sud, quella di fianco alla porta d'ingresso, che però è molto rovinata, perché Howard Carter, quando è entrato nella tomba, ha dovuto far abbattere una piccola sezione di quella parete per poter accedere.
Sfiga vuole che ricordo, tutto
esatto, proprio quindi ha, ecco, ha tolto, ovviamente, però quelle immagini non è che fossero così significative.
Ecco, diciamo,
una curiosità è proprio quella, è quella parete che lui ha fatto abbattere, ma che all'inizio, quando è entrato Lord Carnarvon, il suo grande mecenate, l'aristocratico inglese che gli sponsorizzava l'espedizione, ha chiesto a Carter che cosa vedi, quando lui ha fatto un piccolo foro con la fiammella per sbirciare dentro, e lui risponde cose meravigliose, ecco. E questa è la frase,
che è rimasta
famosa,
proprio stampata,
esatto,
come si dice.
Esatto,
bene,
esatto.
Siamo gli unici ad aver vissuto la tomba di Tutankhamon alla radio. Grazie a Federico Bottigliengo, che salutiamo, e a risentirci alla prossima stagione. Buona estate.
grazie.